Bene, il titolo di questo nuovo tema è il seguente: Il silenzio della donna cristiana nelle riunioni di chiesa. I passi che leggeremo sono questi due, leggiamoli. Prima Timoteo, capitolo 2, versetti, anzi, leggiamo dal versetto 9. Prima Timoteo 2, da versetto 9. Sono tre passi che analizzeremo nel corso di queste riflessioni. Questi sono due dei tre. Allora, prima Timoteo, capitolo 2, da versetto 9, è scritto: Allo stesso modo, le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti, è come se l'Apostolo Paolo dicesse: voglio spiegarvi perché. Non è perché sono misogino, cioè uno che odia le donne, non è che sono un maschilista, ma vi voglio spiegare la ragione. Infatti, Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Leggiamo l'altro passo. Prima Corinzi 14, 33. Anzi, dal versetto 34. Prima Corinzi 14, versetto 34. Come si fa in tutte, mi piace, sottolineatelo, non in qualcuna, non in quelle chiese esagerate, non in quelle chiese un po' così all'antica, quelle dove gli anziani sono un po' pesanti, stressanti. Ma qui dice: come si fa in tutte le chiese dei santi? Le donne tacciano nelle assemblee. Perché? Perché debbono tacere? Perché non è loro permesso di parlare. Stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa. Perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi? O forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno pensa di essere profeta spirituale, riconosca che le cose che vi ho scritto sono dei consigli, sono delle cose che in qualche modo ho inventato io, Apostolo Paolo. Dice così? Riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore e se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori pure. Allora, fin qui la nostra lettura. Come al solito, c'è sempre un movente quando un fratello predica un messaggio. È vero? Non è che uno si sveglia al mattino così e dice: ah, oggi predico questo messaggio. No. Io personalmente, ma credo anche tutti i fratelli che hanno un ministero, quando dobbiamo predicare qualcosa, ci mettiamo davanti al Signore, preghiamo, poi in qualche modo c'è sempre una ragione. Quali sono le ragioni che mi hanno spinto a trattare questo tema? Ce ne sono diverse. Beh, la prima è questa. Quando studio e mi trovo davanti a un bivio, dove io ascolto una, fra virgolette, verità, e dall'altra parte, fra virgolette, una verità, quello che io dico, beh, la verità non sta mai da due parti. Siete d'accordo, fratelli, sorelle? Non possiamo dire che io dico una cosa, Massimo ne dice un'altra, e quindi la sua è una verità, la mia è una verità. O io sto sbagliando, oppure Massimo sta sbagliando. La verità non può stare da due parti. La verità è una. Quindi, Questa è una delle ragioni. Non esistono verità principali o secondarie. Io nella scrittura non le ho mai trovate, le ho sentite dire da alcuni, però sinceramente ho cercato quelle principali, quelle secondarie, per dire, oh, voglio fare una categoria di verità, no? Questa è importante, questa è meno importante. E devo dirvi la verità, fratelli e sorelle, se voi l'avete trovate, poi ditemelo, perché sono davvero interessato a questo. Io conosco solo verità, verità importanti della parola. Quindi esistono solo una verità e solo verità, non tante verità. Poi la seconda ragione è Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il Signore nei suoi principi non cambia mai, ok? I principi del Signore, della parola di Dio, non cambiano mai, e questo ce lo dobbiamo mettere nel cuore, perché il Signore non cambia con il cambiare delle mode, diciamo, del tempo. Oggi siamo nel terzo millennio, e allora il Signore, insomma, essendo un po' insomma antico, e deve adeguarsi ai tempi di oggi, no? Quindi, insomma, oggi siamo nel terzo millennio, un tempo si diceva così, sì, però si diceva un tempo così. Ricordiamoci, il Signore non cambia mai, i principi della sua parola sono inalterabili, non cambiano mai. Quindi mi spaventano le novità. Perché dico questo? Perché questa moda, diciamo, dove le sorelle in qualche modo, vedremo nel corso di queste riflessioni, acquistano e prendono autorità nella Chiesa, è una moda che non è da molto. E sarà, voglio esagerare, forse fratello Gino ne sa più di me, ma saranno 50 anni, 40, più o meno. Se fosse così, dobbiamo dire che il Signore per il resto dei 1950 anni ha lasciato la sua Chiesa nell'ignoranza. Può essere mai una cosa di questo tipo? Che per 1950 anni i credenti sono rimasti nell'ignoranza, poi arriva il professore di turno e dice no, scusate, ma voi non avete capito proprio niente, siete proprio degli ignoranti. Per 1950 anni siete stati ignoranti. Vi dico io la verità. Le sorelle possono fare questo, possono fare questo, possono fare questo. Il velo, ma scusate, ma vi rendete conto? Mettete ancora il velo, per citare un esempio. E poi la terza ragione, perché in una chiesa normale c'è sempre, ci sono sempre dei fratelli e delle sorelle giovani nella fede, quindi è giusto che loro conoscano questi argomenti trattati nel corso della storia di una chiesa anche diverse volte. Allora poniamoci subito alcune domande e cercheremo di rispondere in modo biblico. Quali sono queste domande? Allora, la donna nella chiesa può prendere autorità sull'uomo? Siccome abbiamo detto c'è una sola verità, noi dobbiamo rispondere con la parola di Dio sì, no. Non ci sarà un ma, forse, chissà, però. No, sì, no. Seconda domanda che mi sono posto. La donna nella Chiesa può avere un ruolo di guida? Sì, no. Questa è la risposta che dovremo dare con la parola di Dio, perché noi uomini non siamo nessuno meno di nessuno. Terza domanda mi sono posto. Cosa significa guidare? È un sinonimo di prendere autorità? Sì, no. Dovremmo rispondere in questo modo. La donna nella Chiesa può insegnare? Sì, no, dovremmo rispondere. Perché adesso ci sono tante mode. E noi a queste mode dobbiamo rispondere sempre con la parola di Dio. Mai secondo me. La donna nella Chiesa può pregare ad alta voce? E sottolineo ad alta voce. Se lo facesse, sta guidando? Sì, no, dobbiamo rispondere. Ok? La donna nella Chiesa deve sempre tacere? Cioè non può proprio, si deve cucire la bocca in modo assoluto? Sì, no. Spiegheremo con la scrittura. Quindi tutte queste domande richiedono una risposta biblica. mai secondo me, non esiste secondo me. Allora, in 1 Timoteo 1, 6 a 7, l'ho riportato io, troviamo queste parole, visto che tratteremo, non oggi, ma dalla prossima volta, il brano che abbiamo letto, e poi a seguire gli altri due brani, uno non l'abbiamo ancora letto, ma lo leggeremo nel corso di queste riflessioni, leggiamo queste parole. Alcuni hanno deviato da queste cose, l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo, alcuni hanno deviato da queste cose, si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. E vi devo dire, fratelli, studiando, ristudiando questo argomento, mi sono anche affacciato un po' nel mondo virtuale, no? E non vi dico, non vi dico le giustificazioni che trovavo, giustificazioni umane. Ad esempio, vi faccio un esempio. Ma scusami, c'era uno che sottolineava questa verità. Dice, ma scusami fratello, ma tu hai una donna laureata, che ha due lauree, che è insegnante, che è laureata in questo, in quell'altro... Ma scusami, tu diresti a una donna di mettersi il velo e diresti a una donna di tacere in adunanza? Ma no, dai, come fai? Dai, su. Diceva più o meno così. È pazzesco, fratelli. E mi veniva in mente questo versetto. Sono abbandonati a discorsi senza senso. Noi dovremmo dire, che dice la scrittura? Dice che la donna deve parlare? Fosse la più ignorante del mondo, lasciatemi dire, deve parlare. Dice che deve tacere, fosse la più istruita di questo mondo, noi dobbiamo dire deve tacere, perché lo dice non un pastore, un anziano, ma lo dice la parola di Dio. Poi mi piace molto questo versetto, 1 Timoteo, questi versetti 3, 14 a 15, li ho riportati. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, perché? Affinché tu sappia, nel caso non dovessi, che dovessi tardare, e io l'ho sottolineato con rosso, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Quindi Paolo scrive a Timoteo una serie di cose, potremmo riassumere gli obiettivi principali proprio in modo grossolano in questa lettera, almeno tre, ok? Almeno tre obiettivi. E dice che in questi obiettivi che lui si pone e trasmette a Timoteo, lui potrà capire come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Qual è la casa di Dio? Le mura? Specifica, è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Quindi in questa lettera noi troviamo che cosa? Troviamo delle indicazioni di come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa. Come bisogna comportarsi nella chiesa del Signore? Lui scrive, Paolo, gli anziani, i diaconi, gli uomini, le donne... eccetera eccetera, fa proprio in modo specifico. Quindi questa lettera ci insegna come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Allora, la strada è lunga, ho messo qua, iniziamo questo tema. Un breve riassunto storico a riguardo alla donna, proprio breve 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 breve, perché voglio sottolineare in effetti che le donne in tutto il mondo sono sempre state considerate inferiori come dignità, inferiori come capacità, e insomma potremmo fare un elenco interminabile. Nella testa dell'uomo, nel corso della storia, questa è storia, non l'abbiamo inventata noi, vediamo proprio che l'uomo ha cercato sempre di dominare, schiacciare la donna e l'ha sfruttata in tutti i modi. In tutti i modi, modi sbagliati. Quindi l'ha ritenuta inferiore come dignità, l'ha utilizzata come un oggetto del piacere. Ad esempio in Cina furono considerati inferiori e non avevano uno status giuridico, cioè erano considerati, il cane forse aveva più considerazione della donna, non veniva considerata neanche da un punto di vista giuridico. In Israele, vi ricordate, Mosè dovette concedere l'atto di ripudio per proteggere le donne, perché un marito che impazziva, vabbè, sei fatta un po' vecchia, scusami, prendi una più giovane, ok, vai via. Allora Mosè dovette intervenire e dire: Alt, dai la giustificazione perché tu mandi via tua moglie, perché ti prendi ti prendi la tua responsabilità davanti a Dio. Ok? E la donna veniva protetta perché poteva anche rischiare di morire. In diverse parti del mondo, una donna che si sposava, il marito diventava il signore assoluto e lei veniva quasi schiavizzata. Quindi ci furono tante conseguenze terribili agli abusi maschili. Un silenzio obbligato. L'uomo ha obbligato alla donna di tapparsi la bocca. Ha messo la donna in un ruolo che Dio non l'ha mai chiesto. E a motivo di questa cosa ci sono state delle conseguenze. Una conseguenza, ad esempio, il movimento femminista. Perché è nato il movimento femminista? Giustamente, dico io, e ingiustamente. Giustamente perché? Perché l'uomo ha abusato. Ingiustamente perché? Perché l'uomo non avrebbe dovuto abusare della donna, avrebbe dovuto trattarla secondo, come dice, insegna la scrittura, la donna, ok? E quindi le donne non avrebbero mai inventato questa, chiamiamola, forma di, lasciatemela dire, di ribellione. Ok? Quindi è una forma di giudizio, spinta da chi? Dagli uomini. L'uomo ha esagerato nella gestione del rapporto con le donne. Dovrebbe essere un silenzio accettato quello della donna nella Chiesa, un silenzio felice. Dovrei dire: questo è il mio ruolo, perché io l'ho capito, me lo chiede il Signore, questo è il mio ruolo. E io con gioia, con tanta gioia, prendo il posto che Dio mi ha dato. L'uomo avrebbe dovuto portare la donna in questa condizione. Invece, nel corso della storia abbiamo visto che è stato un disastro. Io ho citato solo qualche esempio, ma sono situazioni veramente terribili. Dove nasce lo squilibrio fra uomo e donna? Mi sono posto questa domanda. In questa immagine ho messo, poverino, una donna e tre uomini che tirano dalla loro parte. Dove nasce uno squilibrio questo? Dove nasce questo squilibrio? Eh sì, nasce nella Genesi, grazie. Infatti, nasce in Genesi 3:16. L'ho riportato io per accelerare i tempi e vorrei andare un parecchio avanti, se il Signore me lo permette. Allora, Genesi 3:16, c'è la ragione per cui l'uomo ha abusato della donna. È detto così. Alla donna disse, dopo l'ingresso del peccato, ok, sappiamo, no? Quindi la donna si fa sedurre da Satana, l'uomo che avrebbe dovuto custodire il giardino, ci viene detto, vi ricordate? Dormiva sonni profondi, e adorava più, apprezzava più la moglie, ubbidiva più alla moglie, era più sottomessa alla moglie che al Signore, alla parola di Dio. A un certo punto Satana interviene ed è proprio lì il tema, perché cosa fa Satana? La sua gioia è ribaltare i ruoli e lo vuole fare nella Chiesa del Signore, nelle famiglie, nella società. Cosa fa Satana? Lì ha convinto la donna di prendere un ruolo che non era suo. Doveva prendere un ruolo che non era suo. E con chi si è messa a parlare? Col marito? No, perché Satana è astuta, intelligente, più di noi. È andata dalla donna. Perché? Perché voleva ribaltare i ruoli. E c'è riuscito, riusciva nell'intento. Lui aveva colpito. Ed è quello che è successo. Dopo l'ingresso del peccato, il Signore cerca l'uomo, prima l'uomo, dice: Adamo, dove sei? Dopo l'uomo scarica la colpa al Signore, dice: la donna che tu mi hai dato, sì, io, Signore, ho sbagliato, però se tu non mi avessi dato una moglie così, come Eva, io, insomma, me la sarei cavata bene. Poi il Signore chiama Eva e dice: Eva, ma com'è questa situazione? Signore, scusami, il serpente, la colpa è di Satana, è vero? E hanno fatto un po' così, a scaricabarile, un po' come avviene oggi. È entrato il peccato, Dio dice come conseguenza del peccato queste parole. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ho letto un po' di cose a riguardo questo versetto e devo dire che è veramente stato mal compreso. Dicevano che il Signore in qualche modo avesse inventato il movimento maschilista e che il Signore, se l'uomo schiaccia la donna, è perché il Signore lo vuole. Robe, veramente ragionamenti vani, pazzeschi, fratelli, robe dell'altro mondo. Quindi alla donna disse: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Che cosa sta dicendo? Qui la scrittura non sta dando una teoria maschilista, ok? Non sta dando il primo teorema maschilista, ma sta dicendo qualcos'altro. Sta dicendo che in seguito al peccato, all'ingresso del peccato nel mondo, subentra un nuovo squilibrio. Questo squilibrio è fra marito e moglie. Subentra uno squilibrio nella relazione, nei rapporti fra marito e moglie. La moglie guarderà al marito e il marito, che si sentirà un re, inizierà ad abusare delle attenzioni della moglie. Ok? Quindi un uomo che abusa della posizione che Dio gli dà. Allora, quindi parla ancora del rapporto tra uomo e donna, sarebbe continuato, ma avrebbe subito degli sconvolgimenti. Sta dicendo in anticipo quello che sarebbe accaduto a motivo del peccato, ma non è il Signore che sta determinando questo tipo di squilibrio, assolutamente, perché i principi del Signore non cambiano mai, accenneremo qualcosa. Quindi il Signore in modo, diciamo, anticipato, visto che lui è onnisciente, sta dicendo: guarda, accadrà questo, che il rapporto fra uomo e donna sarà un rapporto disastroso. Quindi l'attrazione reciproca che egli ha posto tra i due sessi non è stata abolita, ok? Perché non è bene che l'uomo sia da solo. Questo è un principio. L'uomo da solo non è una cosa buona. Sente il bisogno di una compagna, come pure i desideri della donna si volgeranno verso il marito, perché questa verità esprime un bisogno della donna. Perché la donna, vi ricordate che cos'è? Cosa dice Pietro? È il vaso delicato, è il vaso debole. Queste due cose che il Signore ha stabilito non cambiano mai. Laddove marito e moglie non tengono presente a queste due cose, succede il putiferio. C'è uno squilibrio nei rapporti. Quindi, ma dichiara i rischi dell'ingresso del peccato, dichiara che porterà squilibri anche nelle relazioni matrimoniali se non dovessimo attenerci ai principi sempre validi della parola di Dio. Quando noi non rischiamo queste cose, quando ci atteniamo scrupolosamente, attentamente, con tutti i nostri limiti, ai principi che la parola ci dà. Ok? Quindi vedremo nel corso di questa riflessione alcuni di questi principi. Allora, l'uomo potrà abusare della sua condizione, potrebbe approfittare della situazione, perché è così. L'uomo sfrutterà il desiderio che porta la donna verso di lui, perché? Perché la vuole asservire, ok? C'è questa propria dopo il peccato, questa, chiamiamolo desiderio. Non so come spiegarlo, questa nuova condizione naturale. L'uomo approfitterà del bisogno della donna di essere amata, di essere trattata come il vaso debole, perché? Perché lui vuole trarre i suoi bisogni egoistici. A questo punto è buono vedere il valore della donna agli occhi di Dio. Quanto vale la donna agli occhi di Dio? Ha lo stesso valore che davano gli antichi, ha lo stesso valore che dà l'uomo? Che valore Dio ha dato alla donna? Allora, l'uguaglianza spirituale, molte volte abbiamo trattato, ma visto che registriamo, io lo voglio rileggere. Prima Tessalonicesi 5:23 ci ricorda: or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Guardate, non dice l'uomo è fatto di corpo, anima e spirito, e la donna è fatta, insomma, un po' così aggiustata. No, qui sta parlando dell'intero essere dell'uomo e della donna. Sia l'uomo che la donna sono fatti di corpo, spirito e anima. Sono tripartitici. Sono stati formati dal Signore allo stesso modo. Questo ci ricorda l'importanza dell'uomo e della donna. L'uomo non ha più valore della donna. La donna non ha più valore dell'uomo. Dio ha pagato lo stesso prezzo per il riscatto dell'uomo e della donna. Infatti, in 1 Timoteo 2,6 è detto che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per gli uomini, per tutti. Lui ha dato la sua vita per tutti, per gli uomini e per le donne, quindi hanno lo stesso valore. Galati 3,28, non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Non vi dico cosa ho trovato su questo passo parlando un po' dei vani ragionamenti. Lo utilizzavano veramente fuori dal contesto immediato e più ampio questo passo per far dire alla scrittura quello che assolutamente non vuole dire. Qui sta dicendo, in relazione alla salvezza, che l'uomo e la donna ha lo stesso valore, lo schiavo e il libero ha lo stesso valore per Dio, il giudeo e il greco come valore è lo stesso, perché Dio ha dovuto dare Gesù Cristo alla croce per tutte queste categorie ed altre che noi non abbiamo elencato. Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, non dice se l'uomo crede, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Attenzione, voglio fare a questo punto un annuncio importante. Noi sappiamo che il nostro Dio è un Dio di ordine, non è un Dio di confusione, è scritto proprio in 1 Corinzi 14. È un Dio di ordine. Proprio per questa ragione Dio ha progettato la distinzione tra maschio e femmina. Cioè non ha fatto tutti maschi, non ha fatto tutte femmine, ma ha fatto maschi e femmine, in modo che i due sessi si potessero completare. E ha assegnato, proprio perché lui è un Dio di ordine, delle funzioni diverse ai due sessi. Sennò saremmo dei copioni. Siccome Dio non fa le copie, siccome Dio non fa le cose in modo disordinato, ma fa le cose in modo ordinato, con degli obiettivi importanti, Dio ha fatto maschio e femmina, non solo per la procreazione, ma ha fatto maschio e femmina assegnando a loro dei ruoli diversi, differenti. Perché? Perché potessero completarsi, aiutarsi e andare avanti meglio che non due persone che fanno le stesse cose. Ed è questa una rivelazione importante. Quindi funzioni diverse e complementari. La diversità dei ruoli Dio la dà sempre per l'arricchimento del matrimonio, della famiglia, della società. Fratelli, se queste cose noi le possiamo capire e in qualche modo applicare, noi viviamo meglio. Vivremo meglio nella famiglia, che è la cellula più piccola, vivremo meglio nella chiesa, vivremo meglio nella società. Queste distinzioni Dio le ha fatte. Noi ci possiamo credere o non credere. Noi possiamo, come dire, ma sì, Paolo l'ha detto 2000 anni fa, insomma, che lui era un po' misogino, ce l'aveva un po' con le donne, qualcuno ha detto così. Anzi, vedremo che lui amava veramente le donne, specialmente quelle che erano consacrate al Signore. Quindi negare oggi questa distinzione, lasciatemi dire questo, è come avere o fare delle discriminazioni contro le donne. Guardate, un uomo che non sa gestire e accettare i ruoli nella famiglia è un uomo che sta disprezzando, e anche se sono donne, sta disprezzando il ruolo delle donne, le sta discriminando, lasciatemi dire questo. E questa applicazione confusionaria è deleteria e disonora appunto le donne e crea dei problemi gravissimi a tutti i livelli. Se siamo coerenti, basta farci uno sguardo intorno, vero? E vediamo che questa confusione dei ruoli, non si capisce più niente, nelle famiglie ha creato dei problemi. Siete d'accordo, fratelli? Sì o no? Qualche problema l'ha creato, è vero? Non si capisce più niente. Satana ha questo obiettivo. Non vuole creare nessuna differenza di genere. E ultimamente se ne sta parlando. Per lui i ruoli non sono, dai, così importanti. Perché, mamma mia, queste differenze? Ma non è che sotto sotto questo Dio è un po' discriminatorio? Dai, qualche discriminazione questo Dio lo fa. Troppe differenze, dai. Satana vuole metterci in testa questo. Perché? Perché vuole capovolgere i ruoli e vuole iniziare dalle famiglie. Donne che prendono autorità sui propri mariti e li schiacciano. È così. Oppure uomini che non assumono il ruolo di capofamiglia e fanno un po' quello che vogliono. Anche questo è un grosso problema. Ecco l'equilibrio. La scrittura ci dà un equilibrio. E l'equilibrio noi lo vediamo nei primi due capitoli della Genesi. Se Gesù fosse qui fisicamente, nel senso che noi lo potessimo vedere, perché lui è in mezzo a noi, perché lui fa questa promessa, beh, lui ripeterebbe a voce alta questa sera qualcosa che ha detto un po' di tempo fa. Un po' di tempo fa, in un'altra circostanza in cui hanno cercato di capovolgere dei principi della parola. Chi se lo ricorda? Gesù disse una cosa in una circostanza, Matteo 19, ma dal principio non era così. Il Signore ci dice questa sera, forse sta usando me, fratelli, sorelle, da principio non c'era tutta questa confusione. C'erano dei ruoli ben determinati, chiari, nei quali si cercava di crescere, perché nessuno nasce già marito, nessuno nasce già moglie, quindi già istruita, che non sbaglia mai, non fa mai errori. No. No. Gesù direbbe questa sera, ma dal principio non era così. Gli obiettivi di Dio erano diversi. Il Signore aveva delle, quando ha creato l'uomo e la donna, aveva dei chiari principi che voleva che venissero applicati, e ruoli differenti per il bene della coppia, per il bene della famiglia, per il bene di quella società che da lì a poco si sarebbe formata. Allora, il valore e il ruolo della donna nell'Antico Testamento. Mi sono chiesto, nell'Antico Testamento, com'era la situazione? Cioè, Dio come, che norme ha dato in riguardo alla donna? Allora, le donne avevano gli stessi doveri e privilegi degli uomini, ma sottolineo ancora, fratelli, sorelle, ruoli differenti. Okay? Non ruoli discriminanti, ma ruoli differenti. L'uomo e la donna avevano pari diritti, pari doveri, ma avevano dei ruoli differenti. Vediamoli alcuni velocemente. Ad esempio, dovevano ubbidire alla legge anche loro. Quindi, ai 10 comandamenti, doveva ubbidire sia l'uomo che la donna. La donna e l'uomo potevano insegnare i figli, Deuteronomio 6, in Proverbi 6:20 viene detto proprio esortando i figli, ricordati gli insegnamenti di tua mamma e di tuo padre. Viene ricordato questo. Quindi ambedue potevano insegnare nella famiglia, potevano insegnare la legge, trasmettere gli insegnamenti ai propri figli nei momenti che Deuteronomio 6 indica. Poteva partecipare alle feste religiose. Infatti in Esodo 12 leggiamo che sia gli uomini che le donne erano coinvolti nelle celebrazioni della Pasqua, sia l'uno che l'altro potevano partecipare alla Pasqua. Non era precluso nessuno. Avevano la stessa protezione degli uomini. Le donne erano protette dei crimini allo stesso modo se un crimine lo avesse subito un uomo. Esodo 21, 28, 32 ci spiega questo. Dio dà lo stesso valore alla vita di una donna e di un uomo, dallo stesso prezzo. Facevano gli stessi voti davanti a Dio. Per me questa è stata una rivelazione. L'ho letto molte volte il passo che adesso vi citerò, ma non ci avevo mai fatto caso al fatto che una donna poteva fare, fratelli, un voto di nazireato. Io non ci avevo mai fatto caso. Non so se voi ci avete, forse voi ci avete già fatto caso. In Numeri 6:2 c'è proprio riportato questo. Io pensavo che fosse una cosa preclusa solo agli uomini. Andando a leggerlo, ho scoperto per la prima volta, ma l'avrò letto, non so quante volte l'avrò letto, forse 20, 30, 40 volte, 50 volte. Non ci ho mai fatto caso. Quindi il livello più alto di spiritualità non è precluso alla donna. Uomo e donna lo possono raggiungere. Avevano le stesse possibilità degli uomini di accedere a Dio. Vi cito due esempi, no? Genesi 16, Agar, vi ricordate? Dio parla direttamente a lei. E poi Giudici 13, 2 a 5, la mamma di Sansone, se non ricordo male, il passo è questo. Se, quando Dio va a parlare direttamente, si rivela direttamente, ok? Ci sono delle situazioni che Dio tratta allo stesso modo. Avevano gli stessi privilegi degli uomini. Donne e uomini servivano Dio insieme in alcuni contesti. Ad esempio, in Neemia 7,67 ci dice che era un coro composto da 245 cantanti, uomini e donne. Poi faremo una precisazione anche in questo. Però ci viene detto che uomini e donne insieme stavano in quel momento, in quel contesto, in quel servizio, potevano cantare a Dio lo stesso, insieme. Quindi aiutavano il popolo nella lode tramite la musica. Secondo Esodo 38,8, delle donne servivano alle porte del tabernacolo. Anche alle porte del tabernacolo c'erano delle donne che avevano dei servizi. Quindi non era precluso. Ma ancora una volta io devo sottolineare le differenze in alcuni ruoli. Li dobbiamo sottolineare. Prima differenza, non discriminazione, differenza. È diverso, eh? Vero? Non servivano come capi o guide del popolo. E c'era un'osservazione che veniva fatta, no? Come? Come? C'era, mica c'era, ci sono alcune donne che hanno in qualche modo guidato il popolo di Giuda e di Israele. Deborah, vi ricordate? Veniva citato in una situazione. E quindi in Giudici 4:5 viene detto che Deborah era un giudice. Ma attenzione, agì sempre sotto l'autorità del marito. Fate attenzione. In quel tempo era giudice di Israele, questa profetessa Debora, adesso diremo anche qualcosa a questo riguardo, viene detto moglie di Lapido. Lei agì primariamente nel ruolo di giudice, ma questo ruolo non fu a lungo termine. Non è che da quando è nata, quando è morta, era giudice di Israele. Lei non andava bene come guida assoluta. Infatti, vi ricordate quando chiamò Barak? Vi ricordate cosa disse? Dice, tu vuoi che io devo venire con te? Ma scusami, io vengo con te. Se proprio devo venire che tu mi costringi, io ci vengo. Ma questo non verrà a tuo onore. Non sarà buono per te. Perché si dirà in Israele che una donna ha vinto una guerra. Dice, guarda che questo non va bene per una donna. Ti consiglio, io ti ho detto quello che Dio vuole fare attraverso di te. Vai tranquillo. Ma attenzione, lasciami a casa mia con mio marito, perché se tu mi fai venire con te, questo non ti verrà a tuo onore. Bellissimo questo passo. Infatti Giudici 4:9, Deborah disse, certamente verrò con te, però da via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna. Eccetera, eccetera. La regina Atalia, seconda re 11, sì, c'è questa donna in effetti, è vero, che ha governato, ma lei usurpò il trono con violenza, con degli stratagemmi, quindi rubò quello che non era suo e nessuno gli aveva comandato di prendere. Quindi lei fu veramente una donna malvagia. Una donna o un bambino alla guida del popolo era un chiaro segno del giudizio di Dio. Vi ricordate dove è scritto? Chi se lo ricorda? Nessuno se lo ricorda. Isaia, esatto. Isaia 3:12. Dio dice, il mio popolo ha come oppressore dei bambini e delle donne dominano su di lui. Quando delle donne dominano sugli uomini, se tanto mi dà tanto, noi dobbiamo dire che molto probabilmente c'è uno squilibrio non voluto dal Signore. Le donne non devono dominare, è un segno qui del giudizio di Dio. Seconda differenza, non c'è menzione nell'Antico Testamento di donne sacerdotesse. Non c'è nessuna donna della tribù di Levi che assume il ruolo di sacerdote. Non ce n'è neanche uno. Se voi ne conoscete qualcuna, per favore fatemelo sapere. Terza differenza, non avevano un ufficio profetico continuo nello stesso modo di come ad esempio ce l'aveva Elia ed Eliseo. Allora, vediamo alcuni esempi. Qui ci sono alcuni esempi dell'Antico Testamento che vengono presi per giustificare delle cose che è veramente impossibile sostenere. Ad esempio, ancora una volta Miriam, la sorella di Mosè, ed è chiamata in Esodo 15, 20 a 21 profetessa. Fu chiamata in questo modo perché pronunciò un breve messaggio, una, se vogliamo chiamarlo, una breve rivelazione nel versetto 21, che sinceramente parlo per me che sono molto limitato, non è che proprio si capisce bene. Non che la scrittura non sia chiara, sono io che non capisco bene quanto possa essere, diciamo, di rivelazione. Oltre a questo episodio, però, non abbiamo nessun altro esempio che le agì in un ufficio profetico. Se voi, fratelli, vi lo ricordate, per favore, dopo venitemelo a dire, perché io me lo segno. Io non mi ricordo, vi devo dire la verità. Ho cercato, ma non l'ho trovato. L'azione di Maria è contraddistinta da alcuni dettagli. Attenzione, fratelli, nonostante abbia fatto solo quella breve rivelazione, quando si parla di lei in quella circostanza, è chiamata sorella di Aaron. Perché è chiamata sorella di Aaron? Perché Aaron era il suo fratello maggiore e rappresentava il padre, era l'autorità sotto la quale lei veniva riconosciuta. Essa condusse le donne e non gli uomini. Se voi leggete il passo, non dice che prese gli uomini e li portò, venite, seguite, andiamo. No, lei guidò solo donne, tutte le donne uscirono dietro a lei. Attenzione, facciamo attenzione alla scrittura. Essa rispondeva al canto di Mosè e i figli di Israele. Noi diremmo oggi, era una specie di ritornello. A Mosè e i figli di Israele andavano avanti, lei guidava le donne e ripeteva il ritornello che Mosè e i figli di Israele cantavano. Vi ricordate? Il Signore ha fondato cari cavalieri, adesso non ricordo le parole precise, non vorrei sbagliarmi, ecco. E loro ripetevano. È dubbioso che possiamo dire che Maria abbia qui profetizzato. Insomma, la Bibbia non riporta nessun'altra occasione in cui Maria profetizzò. Ripeto, io non l'ho trovata. Se voi la trovate, io vi ascolterò veramente con gioia. Debora viene detto profetessa in Giudici 4. Debora, lei è descritta come profetessa in Giudici 4 perché fu usata da Dio per parlare a Barak. Sì, disse quella rivelazione a Barak. È giusto, corretto. Però diciamo qualcosa in più. Lei non agiva in un ufficio profetico continuo, non è che da quel momento in poi è diventato profetessa come Elia o Eliseo o altri profeti. Il servizio di Debora, anche qui, è segnato da alcune cose importanti. Primo, Debora viene chiamata moglie di Lapido. Perché viene citato? Così la scrittura non ha niente da fare, cita qualcosa. Miriam, sorella di Aronne. Qui dice Debora viene chiamata moglie di Lapido. Che significa? La sua identità è legata a suo marito. È importante, richiama l'autorità. Viene detto dove abitava. Lei sedeva sotto la palma di Debora, dice, fa proprio quasi quasi dà anche il numero civico, se voi leggete attentamente. Lei faceva il servizio a casa. I figli di Israele salivano da lei. È scritto così. I profeti di solito è il contrario, Dio li manda e loro vanno, quasi sempre è così. Ok? Ci sono degli esempi che io riporto qua, Samuele, altri profeti. Quando esso uscì con Barak, lo fece a sua richiesta e gli disse che non era normale perché non gli avrebbe portato onori. Una donna deve stare a casa sua perché non era il suo ruolo quello di essere una profetessa. Dio non voleva questo, in quella circostanza glielo ha permesso. Perché gliel'ha permesso? Se posso esprimere un mio parere, io lo voglio esprimere. Però non dico che è una legge, perché nel libro dei giudici il popolo di Israele faceva alti e bassi e spesso cadeva sotto il giudizio di Dio a motivo dei suoi peccati. E qui vediamo che Dio sta proprio dicendo: guarda, ma ti mando una donna. E perché non ci potevano essere uomini consacrati che Dio avrebbe potuto usare? Diciamo, ma ti mando una donna, vuoi un bambino? Vuoi che ti faccio regnare da un bambino? E io ti mando un bambino. E nella storia di Israele ci sono stati anche questi casi. Quindi, quando cantava al Signore, cantava insieme a Barak, non da sola. Poi c'è la profetessa Culda, o Ulda, come volete, ai giorni di Giosia. Anche qui c'è una situazione particolare di peccato, situazione particolare. Quindi viene specificato che era moglie di Salum, essa è identificata col nome del suo marito. Quindi viene riconosciuta che era sottomessa a un'autorità. Lei compì il suo servizio a casa, viene spiegato specificatamente. Qua, veramente, fratelli, il suo indirizzo. Mancava solo il numero civico. A quei tempi non c'era, solo l'avrebbe anche attaccato. Andate a leggere quel passo. Dà proprio tutte queste indicazioni. Essa rimane al suo servizio spirituale nella sfera segnatale. Ulda o Culda diede una rivelazione da parte di Dio a Ilchia, i sacerdoti. Vi ricordate? C'erano delle situazioni estreme. Dio giudica il popolo, una situazione di giudizio. Per dire che era proprio grave, manda una donna. Mamma mia, oh, io mi sarei messo a piangere. Manda una donna. Perché? Non perché la donna non potesse parlare, ma perché non era il ruolo che Dio aveva assegnato a una donna. Quindi non c'è un altro episodio dove dà una proclamazione profetica. Il comportamento di Ulda è in contrasto marcato con Geremia, il quale fu mandato da Dio a profetizzare in pubblico. Sappiamo Geremia cosa ha passato. Poi in Nemia 6,14 viene menzionata la profetessa Noadia, che era una falsa profetessa. Non era una profetessa mandata dal Signore. La moglie di Isaia è chiamata profetessa in Isaia 8:3, ricordate? Ma perché? Perché diede alla luce un bambino il cui nome aveva un significato profetico. Non è che si è messa lì e si è messa a fare la profetessa. Si è messa dietro un pulpito, Ale, fate così, facciamo così, Ale, cantiamo, alziamo, facciamo, e guidava. No, lei ha partorito un figlio che aveva un nome profetico. Non c'è nessun accenno, dopo di questa situazione, che lei avesse un ministero profetico. Quindi è inutile che gli vogliamo affibbiare cose che non ha. Così anche per Elisabetta, moglie di Zaccaria. Anche qua, quando Maria la va a trovare, sappiamo, no? Esplode in quel canto di lode, in quella preghiera. C'era Maria, solo Maria e Elisabetta. Non c'erano uomini, non erano nella sinagoga. E lei, profeticamente, in questa preghiera dice delle cose eccezionali, ok? E questo avveniva nella casa di Zaccaria. Poi c'è la profetessa Anna, anche lei viene identificata col nome del padre perché era sottomessa. Gli hanno associata questa donna a cose che probabilmente non so come fanno, perché dice che serviva giorno e notte con digiuni e preghiere nel tempio, cioè nel cortile delle donne. Lei non aveva un servizio pubblico nel tempio, non viene detto questo, e hanno preso questo passo per dire: guardate, le donne possono fare, dire, eccetera, eccetera, nella chiesa, ma assolutamente no. Quindi, dopo la morte del marito, molto probabilmente il cortile delle donne era diventato luogo dove lei dimorava. Ok, poi Filippo. Delle donne, ho detto, e io ho sottolineato questo. Quindi Filippo aveva quattro figlie, le quali profetizzavano, ci viene detto in Atti 21. Esse erano sotto la tutela del padre. Non ci viene nemmeno detto come si chiamavano queste figlie. Ok? Non viene specificato nulla sul loro servizio profetico. Se fosse stato importante, siccome la scrittura è selettiva, ci avrebbe spiegato e detto: guardate, che è bello, è come buono, è come giusto che ciò avvenga. No, ci sono degli episodi. È da supporre che questo si svolgesse come in tutti i casi precedenti nella casa del padre. Sarà il profeta Agapo, vi ricordate, a predire il futuro a Paolo. Dice: guarda, a te ti accadrà questo, questo, questo. Tu andrai là, insomma, ti accadrà questo. Izebel, che si dice profetessa, Apocalisse 2:20, era una donna corrotta. Una seduttrice viene chiamata profetessa in Apocalisse. Di lei viene detto, non viene detto né il nome di suo padre o del marito, come tutti gli altri casi precedenti, proprio perché era un esempio negativo. Quindi, come nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo Testamento, il servizio della donna non è destinato a una pubblica assemblea, a un ruolo di autorità. Ricordiamoci questo. La donna non ha mai avuto un ruolo di guida e di autorità. Noi lo dimostreremo ancora con la parola di Dio, andando più avanti. Ma lasciatemi dire, nella scrittura si individuano sempre questi due ambiti, fratelli. L'ambito pubblico ecclesiale e l'ambito familiare. Lo dimostreremo. Ci sono sempre due ambiti. Ok? Nell'ambito pubblico ecclesiale la donna non ha mai un ruolo di guida, non ha mai un ruolo di autorità, non ha mai un ruolo di insegnamento, mai, se non in senso negativo. Mentre nell'ambito familiare sì, la donna, vediamo nella scrittura, ha un ruolo anche di insegnamento, anche un ruolo di guida se il marito non c'è, insieme al marito formano il governo della famiglia, noi vediamo proprio questo dalla Genesi e ci viene riportato anche qui. Io mi fermo qui. La prossima volta vedremo qualcosa che riguarda il sacerdozio universale. Perché anche questo è stato preso a prestito, questa verità straordinaria, ma fuori dal contesto biblico ampio. Quindi parleremo del sacerdozio, vedremo che è universale, di tutti gli uomini, di tutte le donne che si convertono, ma Dio non abolisce mai i principi che troviamo nella Genesi, fra questi quelli dei ruoli. Non li abolisce mai. Quindi questa grande verità gloriosa che è il sacerdozio universale va incastrato all'interno di questa verità che è la differenza dei ruoli che Dio dà. Che Dio, fratelli, ci aiuti a ricordare queste verità importanti e anche con amore, mi permetto di dire, nei contesti giusti, anche a dimostrarli. Per questo dobbiamo farci trovare pronti. Che Dio ci benedica. Amen.